Buongiorno e buonasera nel podcast Non Esperti di Calcio da Leone
e Francesco.
Oggi parleremo del calcio mercato estivo, ma più in generale il nostro obiettivo è quello di parlare non in maniera troppo seria del calcio mercato e del calcio in generale, anche perché nella vita, Francesco, possiamo dire che non siamo proprio due persone molto serie, no?
Direi non proprio, universitari falliti, ancora esatto. Da iniziare quasi.
E quindi chiaramente oggi, che è la nostra prima, possiamo dire, puntata, cercheremo di analizzare i primi colpi del calcio mercato, non solo per quanto riguarda il calcio mercato italiano, ma anche quello estero. Più in generale il nostro obiettivo è quello di analizzare la stagione sportiva, quindi la Serie A, la Champions League, l'Europa League, la Conference, la Premier, la Liga, quindi un po' tutti i campionati e le coppe europee. Francesco, se per te va bene, possiamo partire subito con l'analisi dei primi colpi che sono stati fatti?
Direi di sì, partiamo subito. Ovviamente in data in cui registriamo abbiamo già molte bombette pronte. Partirei subito dal nostro campionato italiano, dai vice campioni d'Italia, partirei subito dall'Inter con un ritorno clamoroso, che ha del clamoroso. Parliamo di Lukaku, che torna all'Inter ufficiale con prestito oneroso da 10 milioni al Chelsea, con un ingaggio da 8 milioni più 4 per un eventuale bonus scudetto. Leone, dimmi un pochino tu che ne pensi di questo colpo, che comunque ha del clamoroso per come è arrivato, anche pensando a un Inter che praticamente già si vedeva tra le mani di Dybala. Poi dopo ne parleremo, adesso parliamo di Lukaku. Secondo me può essere un colpo che effettivamente può riportare valore all'Inter, ma soprattutto al giocatore che in questo anno al Chelsea ha faticato.
Sì, guarda, condivido anche le virgole di quello che hai detto. Per quanto mi riguarda, credo che l'analisi più su Lukaku sia sui calciatori che arrivano dal campionato inglese, no? Lo abbiamo detto spesso che i giocatori della Premier League, anche quelli meno importanti, magari faccio esempi, i vari Smalling, Mkhitaryan, Tomori, che facevano a tutti gli effetti le riserve nelle loro squadre in Inghilterra, e abbiamo visto in Italia hanno fatto la differenza in una maniera veramente importante. Per quanto riguarda Lukaku, la stagione al Chelsea è stata deludente, c'è da capire, è stata deludente per il rapporto che ha avuto con Tuchel, per la difficoltà del campionato, anche se questo io non sono molto d'accordo, perché molti hanno detto Lukaku appena si alza a livello va in difficoltà. In realtà, se andiamo ad analizzare le stagioni passate, Lukaku con il Manchester e l'Everton ancora prima non ha avuto queste difficoltà, ha sempre segnato molto. Quindi io credo che in questo caso forse il problema può essere riconducibile veramente al rapporto che ha avuto con Thomas Tuchel. Per quanto riguarda in questo caso l'Inter riprende un attaccante straordinario, dominante, che in coppia con Lautaro abbiamo visto che cosa ha potuto fare. Quindi io più di dire questo non saprei. Penso che non mi soffermerei troppo sulle cifre dell'affare, questo non è una nostra competenza, quindi insomma lo lasciamo agli esperti del settore del calciomercato. Però è un grandissimo colpo, un grande ritorno, è dominante, l'abbiamo visto, i giocatori del campionato inglese fanno questo e Lukaku farà questo, può garantire almeno una trentina di gol se non di più per l'Inter.
Diciamo, da questo punto di vista io la penso in maniera un pochino anche più romantica. Alla fine io ritorni sono sempre, secondo me, graditi, e in questo caso per l'Inter è veramente un ritorno al bacio, se possiamo dire. Un attaccante che quest'anno abbiamo visto in tutto e per tutto quanto è mancato a questa Inter, e forse quanto anche a lui sia mancata. È arrivato al Chelsea con un affare pazzesco, e pensare che all'inizio Lukaku era proprio del Chelsea, poi girato all'Everton per poi andare allo United, per poi appunto andare all'Inter. Secondo me è stato molto deludente. Ovviamente l'impatto, purtroppo, dico purtroppo perché la differenza, anche per un giocatore che l'aveva già solcato i campi d'Inghilterra, la differenza è spaventosa, quella che c'è tra il campionato italiano e inglese, e appunto lo fa capire il fatto che un attaccante come Lukaku, che la stagione prima all'Inter la fa diventare campione d'Italia, letteralmente la trascina dappertutto, anche la stagione prima per esempio in un ottimo percorso in Europa League. Bisogna analizzare comunque un giocatore, quello che è Lukaku, che in Italia effettivamente domina, quindi secondo me è un ritorno alla fine ottimo, con cifre assolutamente sostenibili per, diciamo, per squadre che comunque hanno sofferto dell'effettivo periodo pandemia che ancora ha ricorsi. Basta vedere molte squadre che acquistano molti giocatori a zero o a pochissimo. E a proposito di Inter, direi che ormai su Lukaku abbiamo detto, un giocatore fortissimo, secondo me, secondo Leone potrà fare la differenza, però adesso parla al campo, è sempre così. E a proposito di campo, un giocatore che non solca il campo per problemi, diciamo, extra calcistici è Onana, ex portiere dell'Ajax, che quest'anno ha giocato soltanto una partita, contratto da lui per 5 anni, quindi quinquennale a 3 milioni di euro. Altri colpi importanti sono l'arrivo di Mkhitaryan, reduce da un'ottima stagione della Roma, vincitrice di Conference. Sì. Pure per lui, anche per lui, scusa, poi ti faccio continuare, contratto da 2 anni per 4 milioni e mezzo. Arriva Bellanova, arriva Slani, arrivano anche giocatori giovani che hanno, per esempio Bellanova, secondo me impressionato in maniera positiva. E questi sono tutti, alla fine, diciamo, si ritorna un po' alle origini con Lukaku, però arriva anche Onana che va a sostituire un portiere che molte volte è stato criticato, forse troppe, però che in effetti anche la sua, diciamo, la sua carta d'identità giustifica il fatto che ha un'età ormai avanzata. E parliamo ovviamente di Samir Handanovic, e c'è Mkhitaryan che, a proposito di età avanzata, un giocatore non proprio giovanissimo, che però l'ultima stagione soprattutto alla Roma ha reso benissimo. Adesso secondo me questi sono due ottimi acquisti, parlando di Onana e Mkhitaryan, per l'Inter, proprio in fase, diciamo, nell'immediato. Ovviamente all'Inter serviva un portiere, diciamo, più per il futuro, però anche sull'immediato Onana è un portiere che può avere un impatto importante. Mkhitaryan secondo me è un ottimo giocatore, che non so come con Inzaghi, quanto con Inzaghi possa esprimersi al meglio, però è anche vero che è un campione, ha giocato al Dortmund facendo benissimo, ha giocato allo United, non stiamo parlando dell'ultimo arrivato, quindi vedremo come giocherà. Su Bellanova e Aslani bisognerà vedere se e come verranno impiegati, però secondo me l'Inter per adesso ottimo calciomercato in entrata, veramente stupefacente. Leone, dimmi tu che ne pensi, soprattutto di questi ultimi giocatori citati, non parlando più di Lukaku, che già abbiamo espresso quello che dicevamo.
Guarda, io penso su Mkhitaryan, insomma, è un giocatore di una duttilità pazzesca, secondo me, di una serietà pazzesca. Ha fatto una stagione molto importante alla Roma. Mourinho l'aveva schierato prima nel 4-2-3-1, facendogli fare l'ala in maniera, secondo me, sbagliata, perché non ha più, insomma, il passo di una volta. All'inizio faceva quel ruolo lì, e poi quando ha cambiato modulo facendo appunto il 3-5-2, ha messo mezzala, ed è un giocatore che ti dà un giocatore completo in termini difensivi e offensivi. E secondo me, ti dirò, opinione mia, che Çalhanoğlu, non dico rischia il posto, ma sicuramente giocheranno tutti e due. Per quanto riguarda Onana, è un'operazione che a me convince pochissimo. Per quello che ho potuto vedere, non è un portiere che io considero di alto livello, cioè io avrei fatto altre scelte, chiaramente, anzi, per fortuna dei tifosi all'Inter io non sono un dirigente, però io avrei fatto altre scelte, ma magari avrei scelto, insomma, un portiere italiano, non lo so. E ti dirò che secondo me all'inizio del campionato partirà ancora Handanovic titolare, ho questa sensazione. In conclusione, per i due giovani invece, Bellanova e Aslani, ti posso dire che Bellanova è molto interessante, molto molto interessante. L'Inter lì a Dumfries, se no, sì, e anche Darmian.
Sì, anche se forse giravano voci di Darmian in uscita,
sì, probabilmente sì.
Però è anche vero che prendendo Bellanova, diciamo, non prendi un altro Darmian, speriamo per lui, però prendi un giocatore secondo me di grande prospettiva, che quest'anno ha fatto vedere molto. E secondo me ancora non so, non penso sia ancora pronto al grande salto. Parliamo di un giocatore comunque giovanissimo, però di sicuro comunque stare in una squadra che ormai è abituata a vincere, o comunque a lottare per vincere. Ricordiamo questa stagione che si è appena conclusa, l'Inter comunque ha vinto Coppa Italia e Supercoppa, e la stagione prima ha vinto il campionato, quindi parliamo di una squadra che negli ultimi 2 anni ha vinto 3 trofei nazionali, che, diciamo, è una rarità considerando il monopolio che c'era stato per 9 anni della Juve. Quindi secondo me può essere per lui, diciamo, un'esperienza, quella che si può fare soprattutto in questa prima stagione, ottima. E Aslani è anche interessante, su lui ho un po' più di dubbi, però anche lui è assolutamente, comunque è arrivato all'Inter, quindi di sicuro qualcosa di buono c'è, assolutamente, l'ha fatto vedere. Vedremo anche lui come, se verrà impiegato.
Io concludiamo brevemente su Aslani. Ho visto parecchie partite dell'Empoli e ti posso dire un giocatore molto molto interessante. È giovane, però l'Inter secondo me lì aveva un po' il problema di un vice Brozovic, ha quelle caratteristiche, e ti posso dire che è un acquisto secondo me intelligente. L'Inter sta facendo un mercato intelligente, e quindi vedremo poi, insomma, non so se arriveranno altri colpi, ma credo che sull'Inter abbiamo detto tutto per adesso.
Poi vedremo. E qua aggiungo, diciamo, un'informazione. Il nostro obiettivo sarebbe quello di portare una puntata a settimana, poi magari anche con l'ammontare delle varie coppe. Ovviamente parleremo del mondiale e parleremo ovviamente delle coppe europee, quindi magari in occasione potremmo portare anche una doppia puntata settimanale dedicata magari al campionato, appunto alle coppe europee. Poi vedremo e poi ovviamente vi aggiorneremo sul nostro profilo Instagram social. Andateci a seguire, trattino basso, non esperti di calcio, trattino basso. Andateci a seguire, fateci pubblicità, insomma speriamo comunque in generale che vi interessi. E lì ovviamente troveremo tutti aggiornamenti ed eventuali sondaggi anche e miglioramenti che ci potete dare. Voi ovviamente diteceli. Direi che sull'Inter abbiamo detto tutto. Ovviamente nelle prossime puntate, se ci saranno aggiornamenti, ne parleremo. Parlerei invece di una squadra che negli ultimi due anni non ha fatto bene, perlomeno per gli standard della società. Parliamo della Juve. E in data odierna in cui stiamo registrando, appena ufficializzato il doppio colpo a zero di Maria, che appunto arriva a zero con un anno di contratto soltanto, quindi senza opzioni di cui si parlava, soltanto un anno secco a 7 milioni e ritorna, come diciamo per Lukaku, ovviamente con tempi molto più lunghi, però un ritorno molto romantico. Paul Pogba, contratto per lui invece di 4 anni da 8 milioni più bonus per arrivare circa a 10 milioni. Arriva tra l'altro anche Gatti dal Frosinone, però quella era stata già un'operazione fatta a gennaio, e però era stato appunto lasciato per 6 mesi al Frosinone. Adesso vedremo questi giocatori all'opera. Leo, dimmi tu che ne pensi.
Per quanto riguarda Paul Pogba, il discorso che faccio per Lukaku, giocatori che anche Pogba insomma un po' deluso in Premier League, secondo me mi aspettavo che facesse di più, ha avuto problemi con vari allenatori che ha avuto là, insomma ha faticato.
Infatti vorrei anche dire che obiettivamente anche, c'è anche da valutare una cosa: il Pogba è vero che si porta il nome, però il Pogba degli ultimi anni è, non dico quasi il totale contrario, ma lontanissimo da quello che alla Juve aveva stupito, aveva appunto fatto entrare nelle casse dei bianconeri 100 milioni di euro, una cifra clamorosa. Però adesso parliamo di un altro giocatore.
Pogba, il discorso che facevo anche per Lukaku, sono giocatori che venendo da Premier League, secondo me sono dominanti dal punto di vista tecnico, ma soprattutto dal punto di vista fisico. Cioè Pogba è un centrocampista che alla Juve serviva come il pane, anche perché adesso si può ipotizzare un centrocampo Locatelli, Zaccaria, Pogba
molto roccioso,
roccioso e di qualità,
diciamo poco da campionato italiano,
sì, più da campionato inglese per l'appunto. Quindi secondo me è il colpo che mancava alla Juve. Poi chiaramente aspettiamo, perché parlerà il campo. Pogba deve riprendere un po' di fiducia, perché come hai detto te giustamente, gli ultimi anni non sono stati all'altezza. Ma attenzione, non è che secondo me sia andato così male. Il problema è che per la cifra spesa e per l'aspettativa che almeno avevo io del giocatore, poi mi aspettavo che fosse uno dei centrocampisti, e forse lo è, dei più forti del mondo. Ricordiamoci, mi ricordo benissimo il gol che fece contro la Svizzera, l'europeo se non sbaglio, un gol clamoroso. Pogba dei colpi straordinari, non lo devo dire io. Quindi
appunto, se posso, soprattutto è anche ricordando del Pogba la Juve, che veramente oltre a dominare incantava veramente, non solo per giocate, per qualità fisica, per qualità tecnica, per veramente, io lo ricordo come un giocatore clamoroso da penso tutti i punti di vista del gioco. E in quella Juve che, lasciando stare ovviamente magari anche per singoli, era nettamente non lo so, però era molto forte, infatti dominava non solo in Italia ma anche in Europa. E su Pogba penso abbiamo detto tutto, sì. Ovviamente leggendo Pogba Juve uno diciamo ha dei flashback, e soprattutto pensando a Pogba pensa a un grande giocatore. Anche qui ovviamente parlerà al campo. Parliamo appunto di un altro acquisto, di un giocatore clamoroso dal mio punto di vista, che diciamo non ha bisogno di presentazioni, parla la sua carriera: Benfica, Real, Manchester United, Paris Saint Germain, adesso Juve, anche se comunque anche lui 34 anni. Angel Di Maria, colpo che sembrava praticamente
sfumato
chiuso all'inizio, poi sì, sfumato. Diciamo direzione Barcellona, alla fine sì. Concluso, magari un po' nello scetticismo generale, diciamo, nell'ambiente più che altro bianco-nero, perché non sembrava dovesse arrivare. Alla fine arriva Di Maria, dico brevemente la mia. Secondo me è un giocatore che alla Juve dà soprattutto esperienza europea. Dà soprattutto esperienza europea perché parliamo di un giocatore che ha sempre giocato coppe, ha sempre vinto tantissimo in tutta la sua carriera e ha sempre avuto, secondo me, una classe perlomeno, secondo me, spaventosa. E la forza del giocatore lo fa anche capire che la scorsa stagione, nonostante giocasse praticamente in una squadra da PlayStation, qual è il Paris Saint Germain, sì, con Messi, Mbappé, Neymar, nonostante questo lui si ritagliava un posto molto spesso da titolare. Fa capire lo spessore del giocatore nonostante l'età. Adesso in Italia, ma in generale alla Juve, secondo me è un giocatore che arriva e che alza il livello in maniera notevole. L'operazione ovviamente lascia dei dubbi, perché un solo anno, è un giocatore che già l'ha detto vuole finire la carriera in Argentina. Però mi ricorda tanto un'operazione alla Dani Alves, che nonostante tutto quell'anno che è arrivato ha dato tantissima esperienza. Comunque ovviamente non da solo, però ha dato una grande mano soprattutto a livello europeo. Quell'anno la Juve fece la finale di Champions. Non credo succeda quest'anno, ma mai dire mai. Il calcio è folle,
è strano.
Il calcio è strano, Beppe, come direbbe il grande Fabio Caressa. Quindi vediamo, secondo me è un giocatore che alla fine porta tantissima esperienza, soprattutto a livello europeo, che è una componente che serve tantissimo a questa Juve, che ha perso i suoi senatori, ha perso Chiellini, ormai qualche stagione fa Buffon. Rispetto a qualche anno fa, una rosa totalmente nuova, totalmente inesperta, di giocatori fortissimi ma giovanissimi. Quindi secondo me porterà tantissima esperienza, vedremo come verrà messo all'interno della squadra. Secondo me è un gran colpo. Poi anche qua parlerà al campo. Leo, dimmi tu che ne pensi.
Guarda, Di Maria, anch'io insomma ho dei dubbi. Avevo dei dubbi prima, insomma, ma non sulla qualità del calciatore, perché credo sia indiscutibile, ma sì sulla durata del contratto più che altro. Però insomma anche questo non credo che sia di competenza nostra. Quindi parlando invece delle qualità del giocatore, di che tipo di giocatore è, posso dirti che è un colpo molto importante, assolutamente. Poi molti dicono: questi calciatori arrivano in Italia sempre a 33 anni, è mai possibile? Com'è che non arrivano a 24-25? Bisognerebbe interrogarsi su questo. Però Di Maria è un
per
giocatore...
Per tornare, scusa, ti interrompo, sì, sempre a livello del nostro campionato, che certo, sempre più va scemando, secondo me.
Sì, sì.
Soprattutto poi si è messo a paragone con altri campionati, come quello spagnolo, come quello inglese, che però indiscutibilmente da sempre ha avuto un livello superiore. Questo,
sì, sì,
questo dovrebbe far pensare, scusa l'interruzione.
No, vai tranquillo. Quindi Di Maria secondo me è un giocatore che probabilmente nello scacchiere, che insomma nell'idea di Allegri credo ci sia il 4-3-3, credo, no? E avere da una parte Kjaer, dall'altra Di Maria, e avere il centravanti che è Vlahovic, è molto importante. Ti dirò di più, che secondo me l'operazione Di Maria non è tanto per un miglioramento globale della squadra, anche globale, ma secondo me è per un miglioramento legato al serbo là davanti, che è Vlahovic.
Assolutamente.
Parliamoci chiaro, Vlahovic ha faticato da quando è arrivato alla Juventus, secondo me per problemi legati a dei giocatori che vicino a lui davanti non lo aiutavano. E avere un giocatore come Di Maria, il ritorno di Chiesa, perché attenzione, Chiesa non c'è stato, eh.
Poi quindi, se posso permettermi, anche qua sì, bisogna vedere come torna, perché comunque diciamo torna ad un infortunio abbastanza grave, tra i più gravi assolutamente.
Sì, sì.
Bisognerà anche vedere lì l'impatto. Però certo, diciamo che in maniera utopica, immaginandoli oggi tutti e tre pronti, Di Maria, Vlahovic, Chiesa, mi fa paura.
Sì,
anche a livello europeo, secondo me.
Sì, sì.
Poi vedremo, come appunto già ripetuto un po' lo slogan, parlerà il campo.
Sì.
E quello è, diciamo, l'unico fattore che può effettivamente dire la verità.
L'ultima cosa su Di Maria e poi concludiamo su questo argomento. Secondo me l'importanza non è solo nelle qualità, ma anche, come hai detto tu, hai citato all'inizio le squadre in cui ha giocato. E questo ci deve far capire la caratura del giocatore anche a livello mentale, che giocatore è, uno vincente comunque. Se non sbaglio ha vinto la decima con Real Madrid.
Ha vinto forse la decima.
È un giocatore che sa come si vince la Juventus. Secondo me in questi anni, negli ultimi anni, che ha sbagliato molto sul calciomercato, negli ultimi anni, tralasciando magari l'ultima stagione a gennaio, ha fatto bene con Vlahovic e Zaccaria, ha faticato perché secondo me ha preso anche calciatori che... un poco da Juve, secondo me il DNA Juventus ci impone l'arrivo di calciatori pronti, così. E Allegri secondo me infatti ha chiesto per l'appunto giocatori così, perché se Allegri uno chiede ad Allegri che tipo di giocatori vuoi, preferisci avere, facciamo un esempio, sulla fascia David Neres o Di Maria, smetti, dice tutta la vita Di Maria perché è un giocatore più pronto, Neres che ha grandi qualità perché era stato accostato.
Esatto, infatti a proposito
Di Maria, secondo me
anche quello è un giocatore che poi alla fine è stato, si è comunque trasferito e comunque diciamo è stata scelta l'esperienza in casa Juve, vedremo. Parlando velocemente delle cessioni, di sicuro, e poi dopo ne parliamo meglio, di Dybala su tutte, Bernardeschi anche lui in scadenza, Morata, Chiellini,
che insomma, potrebbe tornare, Morata potrebbe essere un nome.
Si parla di Morata come dice Vlahovic, poi si parla anche di Arnautovic, poi vedremo. Comunque
sì, vedremo.
Juve tante perdite, però è anche vero, per adesso
due grandi arrivi,
ottimi nomi, poi vedremo. Si parla di molti arrivi, molti addi importanti, uno su tutti De Ligt, sì, ha costato molto Chelsea, adesso sembra molto in pole il Bayern,
si parla di Zaniolo,
Koulibaly, poi eventualmente ne parleremo. Adesso però io parlerei magari in maniera un po' più breve, poi vediamo delle altre squadre che comunque ce ne sono alcune in Serie A
stanno facendo
un grandissimo calciomercato, però inizierei da campioni in carica, un po' snobbati in maniera diciamo non colpevole da parte nostra, ma semplicemente perché forse sono più gravi le cessioni che gli arrivi. Ne parliamo. Parliamo ovviamente del Milan. Cessioni che sì, importante, se ne va via, presentato qualche giorno fa al Barcellona. Ovviamente che sì, giocatore fondamentale per questo Milan,
per la fisicità,
per la fisicità appunto, sempre diciamo per l'orbita più meno da campionato italiano,
sì.
Adesso vedremo come, se verrà sostituito. Però entra invece con un'operazione diciamo un po' silenziosa, con un contratto da 4 milioni, arriva Origi,
che è un giocatore secondo me
da Liverpool, giocatore che forse tutti ricorderemo, perlomeno io ho questo ricordo, come uomo chiave del Liverpool che poi vinse la Champions League del 2019 con la doppietta in semifinale al Barça nella rimontata clamorosa da 4-0. Nel gol in finale bellissimo contro il Tottenham, un giocatore magari anche snobbato molte volte, però è anche vero che quando giochi con gente del calibro di Roberto Firmino,
Salah, Mané,
di Salah, di Diogo Jota, che è un giocatore secondo me clamoroso, non è proprio facile uscire, però secondo me è un giocatore che in questo Milan ti dà un'esperienza e un aiuto anche dal punto di vista mentale, anche se non è proprio un leader ovviamente, però abbiamo anche già citato chi gioca nel Liverpool, ma già si sa, comunque un giocatore che può aiutare e che magari un giocatore che lì non fa la differenza può arrivare qua a farla come ha fatto Giroud quest'anno, che nei momenti del bisogno, mi viene in mente il derby di metà stagione, ti fa doppietta, ti fa vincere il derby e alla fine quel punticino che c'è stato tra Milan e Inter è anche merito suo, anche nell'ultima di campionato. Comunque, insomma, secondo me Origi, colpo ottimo per questo Milan. Dimmi tu, Leo, che ne pensi?
Origi è un colpo importante. Brevemente, sì, nel Liverpool ha fatto fatica, ma come detto prima, giustamente, quando è davanti i giocatori del calibro di Salah, Mané, Firmino e Diogo Jota, è difficile. Però lui è un giocatore, secondo me, che fa i gol decisivi. Ho questa sensazione, lui riesca nel momento decisivo ad essere decisivo, quindi è, secondo me è un giocatore di questo tipo. Brevemente il Milan, che c'è una sorta di immobilismo sul mercato, stiamo vedendo, ricordiamoci che il Milan c'è stato il passaggio di proprietà e soprattutto c'è stata la questione che poi hanno, insomma, dei contratti di Maldini e Massara che non hanno firmato, alla fine hanno firmato, però c'è anche questo immobilismo che è dovuto e che era dovuto a questo, quindi sul Milan dobbiamo andarci un po' cauti,
dobbiamo
e vedere,
aspettare. Esatto. E soprattutto da ricordare, siamo ancora inizio luglio.
Io penso che la parola chiave in questo momento sia aspettare e soprattutto pazienza, un po' per tutte le squadre. secondo me.
Che di sicuro, secondo me, e poi diciamo chiudiamo il Milan che per adesso non abbiamo molto da dire, ricordiamo sempre che ricomincia il campionato da campione in carica, e non gli capitava dalla stagione 2011-2012, che entrava in quella stagione da campione in carica, e comunque con la Champions da fare, che quest'anno, vuoi diciamo molta sfortuna e molti episodi arbitrali dubbi, non è stata diciamo proprio un'esperienza ottimale. Comunque vedremo. Parlando invece della terza classificata, molto brevemente, diciamo adesso andiamo avanti, del campionato, dello scorso campionato, Napoli. Di Napoli, cessione importante ma già diciamo chiacchierata, richiacchierata, Insigne che va a Toronto, presentato qualche giorno fa,
Mertens che
è andato
via zero per adesso, potrebbe
rifirmare, però rifirmare, però diciamo,
bisogna vedere.
La situazione è un po' complicata con i contratti da parte di ADL, che come sappiamo è molto complicato da smuovere.
Direi.
Poi in entrata abbiamo due colpi importanti, abbiamo Olivera, terzino sinistro.
Arrivato dal Getafe
per 11 milioni più 4 di bonus, sembra pronto, sembra un giocatore interessante, di spinta, vedremo. E poi è arrivato anche Kvaratskhelia, operazione da 15 milioni, comunque praticamente 30 milioni investiti dal Napoli per questi due giocatori, che non si sa se effettivamente possano essere decisivi. Ovviamente arrivano in maniera, e arrivano anche un po' da sconosciuti in Italia, però diciamo, secondo me Spalletti è anche un allenatore che giocatori un po' così sconosciuti può farli emergere in qualche parte.
Spalletti è bravissimo nel valorizzare questi calciatori, è straordinario, per me forse il migliore di tutti in questo in Italia, nel valorizzare i calciatori, magari con altri allenatori farebbe più fatica.
Poi ovviamente vedremo. Invece parliamo della quinta classificata, la Lazio. Colpi in entrata importante, Casale dal Verona, operazione da 10 milioni. Secondo me Casale, in maniera molto veloce, giocatore molto interessante, giovane, centrale, che può servire, ed era quello che serviva soprattutto
Lazio,
per
sì.
sostituire una coppia che ormai
ha dato il suo,
vacilla in tutto e per tutto, direi un giocatore soprattutto acerbi, che
sì,
ormai
la Lazio ha incassato tantissimi gol, quindi era fondamentale arrivare a almeno uno, insomma poi vedremo, due centrali
almeno uno, proprio perché sembra anche, però non c'è ancora l'ufficialità, però diverse fonti importanti, Sky, Di Marzio, insomma, la danno per fatto, l'operazione Romagnoli,
sì, Romagnoli,
che arriva a zero dal Milan, e per adesso
anche
sembra
un colpo importante,
anche lui può essere importante, lui laziale fin da bambino, sappiamo la storia, ricordo anche qualche gol sul rigore fatto, tantissime storie, insomma queste non ci interessano
sì.
più di tanto. Diciamo due centrali di difesa che secondo me sono il reparto che quest'anno veramente ha fatto vacillare neanche poco la Lazio. Anche qua vedremo come verranno valorizzati. Da segnalare anche l'acquisto di Marco Santonio.
Sì, molto interessante.
Da 8 milioni più 2 di bonus. Si può ritagliare uno spazio importante. Tu che ne pensi?
Io penso che la Lazio aveva bisogno di un prospetto, un ragazzo giovane là, anche perché secondo me Maurizio Sarri è bravissimo anche lui nel valorizzare i calciatori, magari giovani, e assume l'allenatore giusto.
Magari può essere un nuovo Diawara, sperando per lui una sorte migliore.
Speriamo meglio per lui.
E poi andiamo avanti, diciamo, in ordine di classifica. Continuiamo adesso con la Roma. Calciomercato, le cessioni ne abbiamo già parlato. Via Mkhitaryan, anche se questa
non
zero.
È proprio una cessione, però sì.
Diciamo è più una perdita.
Sì.
Però acquisti importanti di esperienza. Soprattutto uno. Acquisto importante, secondo me, il portiere giovane di cui si parla, ormai non troppo giovane, da tantissimi anni, che però al Benfica ha anche fatto vedere belle cose. Si parla di Svilar.
Sì, secondo portiere.
Che arriva anche lui a zero, diciamo da svincolato. Acquisto di Selic.
Dal Lille,
7 milioni.
Farà vice Gardorp, la Roma lì aveva...
diciamo
bisogno
forse
di...
il ruolo più importante per la Lazio, un esterno, un terzino, insomma, sulla fascia di destra, sembra molto interessante. Qua si parla appunto operazione 7 milioni più il 15%
sulla futura rivendita.
Poi vedremo, diciamo, che impatto avrà. Importante invece, secondo me, bisogna parlarne un attimo, per la Roma è Matic, giocatore che arriva, percepirà 3 milioni e mezzo più bonus, più bonus individuali facilmente raggiungibili legati alle presenze, che lo potrebbero fare arrivare a 4,3 milioni di euro l'anno. Giocatore anche lui dal campionato inglese, quest'anno c'è questa tendenza specifica da parte delle squadre italiane. svincolato anche lui, giocatore che soprattutto se si vanno a vedere 3-4 anni fa nel Chelsea era titolare, poi diciamo mi è arrivato un certo N'Golo Kanté, che non devo stare a spiegare chi sia, e diciamo di prepotenza si è preso il posto, però di un giocatore con un'esperienza clamorosa come Pogba, facendo un paragone veloce, molto fisico e che secondo me lì in mezzo smista anche bene i palloni. Vediamo in questa Roma che ruolo può avere. Non lo, io personalmente non me lo immagino un giocatore che gioca 40 partite l'anno, 50 assolutamente no, anche perché arrivare a 50 devi fare una super stagione comunque, però lo vedo quel giocatore d'esperienza che può arrivare, può dare un po' di ordine lì in mezzo al campo, e sinceramente quest'anno a questa Roma forse è quello che è mancato di più, anche prendendo per esempio un'involuzione clamorosa di Veretout. Dimmi tu che ne pensi.
Su Matic, insomma, sì, quello che hai detto te è tutto giusto. È un giocatore, possiamo dire, un pupillo di Mourinho, perché l'ha allenato sia al Chelsea che al Manchester, quindi è stata una sua richiesta. Insomma, l'ha fortemente voluto, anche perché era un anno e mezzo, insomma, Mourinho chiedeva proprio quel tipo di calciatore. Possiamo, diciamo, paragonarlo un po', metterlo sul livello di fisicamente, anche dal punto di vista caratteristico, è quello di Cristante. Sicuramente Matic è più forte, però hai detto bene te, non potrà giocare 50 partite, ma io penso che una buona fetta di partite, soprattutto quelle importanti, le farà, anche perché, torniamo al discorso, se in Inghilterra un calciatore a 34 anni non è più importante, in Italia può essere invece ancora di più, può essere decisivo,
anche fondamentale, sì. Appunto, rifacendo l'esempio Olivier Giroud, e sì, poi sì, chiudiamo, sì. Squadra invece che secondo me sta facendo forse per adesso il miglior calciomercato in Italia, parliamo della Fiorentina. Fiorentina infermabile, che veramente ha messo dentro tantissimi acquisti anche importanti. Mandragora dalla Juve, che perché di proprietà della Juve, anche se ha giocato le ultime stagioni al Torino, tra Torino e Udinese, si è abbassato molto il suo valore, però la Juve diciamo era quasi un esubero, un giocatore di cui effettivamente non ha mai avuto bisogno, ha provato a fare emergere, però secondo me rimane un buon giocatore che però alla fine è stato sempre smistato per 8,2 milioni da pagare in 3 esercizi. Arriva Gollini, importante, che ha fatto una stagione, l'ultima stagione al Tottenham, anche se effettivamente
giocando quasi mai,
diciamo, era più a fare sketch con Son e gli altri. Prestito da 500.000 euro più riscatto a 8 milioni. E poi forse il colpo, possiamo dire, di questo mercato è sempre un serbo, ha giocato al Real Madrid, diciamo fuori Vlahovic, altro serbo, entra Jovic direttamente dal Real Madrid, 5 milioni praticamente da pagare come buona uscita in 2 anni, perché è stato dato via a zero da Real Madrid, 2 milioni e mezzo di stipendio, 2 anni di accordo con la Fiorentina. Dico velocemente la mia, secondo me Mandragora è un giocatore che a me piace tanto, e in questa Fiorentina lì in mezzo può fare la differenza e può dare una mano, soprattutto perché c'è da dire Torreira è tornato dal prestito ed è tornato all'Arsenal. Torreira, giocatore che secondo me è stato fondamentale, ha fatto benissimo a quella nella Fiorentina l'anno scorso, il ruolo più o meno è quello, diciamo mediano davanti la difesa, giocatore totalmente diverso, vedremo come può integrarsi, secondo me molto bene. Gollini alla fine risolve un ruolo critico, perché tra Dragowski, o come dicono i telecronisti, Drongowski
e
Terraciano, diciamo di sicuro si alza il livello nettamente. Jovic secondo me è quella punta che può emergere e può dare una mano, anche per soprattutto sopperire in parte perlomeno ai gol che faceva Vlahovic, anche perché come abbiamo visto Cabral e Piontek hanno avuto diciamo un impatto abbastanza scialbo, se non in qualche rara occasione, per esempio mi viene in mente Cabral contro il Napoli e Piontek anche in Coppa Italia, ma poi poca roba. 3 acquisti importanti, la Fiorentina che si rafforza, dimmi tu che ne pensi, Leo.
Io, partendo dal portiere, Segolini è un acquisto importante, perché la Fiorentina questa stagione, ho detto spesso, ha faticato, ma non ha avuto portieri all'altezza, né Dragowski, intanto meno Terracciano, sono portieri che possono giocare titolari nella Fiorentina per quanto mi riguarda. Mandragora è un giocatore a centrocampo importante, ricordiamoci che hanno perso Torreira, quindi sarà fondamentale capire se arriverà anche un altro tipo di giocatore. La Mandragora è un giocatore che può starci benissimo, e Jovic che sostituisce il Piontek, che è tornato dal prestito, no? Tornato in Germania all'Hertha Berlino, se non sbaglio, e Jovic è un acquisto secondo me molto 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 sottovalutato. Sensazione possa fare veramente bene,
anche perché Jovic era arrivato al Real Madrid con tantissime aspettative
non mantenute, però
un'ottima stagione, però è anche vero che al Real Madrid devi sempre competere con, secondo me, il futuro pallone d'oro Karim Benzema, che quest'anno ha dimostrato come veramente l'età sia solamente un numero. Secondo me è un grande acquisto, praticamente a zero. Vediamo anche lui che impatto avrà sul campione italiano, e vediamo anche se effettivamente potrà tornare a essere, diciamo, quel grande giocatore di cui si parlava. Vorrei, mi viene in mente un paragone un po', diciamo, azzardato con Schick, che dalla Sampdoria arrivò alla Roma con grandissime premesse, alla fine facendo malissimo. Forse quello che ci si ricorda di più è l'errore contro la Juventus con la grandissima telecronaca di Zampa. Però poi un giocatore che invece è arrivato in Germania, ha dominato letteralmente, ha segnato ai livelli di Haaland, e tra poco ne parliamo, e Lewandowski. Vediamo, secondo me può avere un grande impatto. Comunque la Fiorentina si sta muovendo benissimo. Italia direi che ne abbiamo parlato, magari citando, c'è il Monza che, vabbè, ovviamente, diciamo, dati i soldi e data anche l'esperienza di Galliani, sta facendo un ottimo calciomercato. Sì, sì. Arrivato Pessina, arrivato Sensi, insomma, secondo me si sta muovendo molto bene, diciamo, per avere una permanenza fissa nella Serie A. Io parlerei, e forse perché ci sono i colpi più importanti per adesso, in data odierna in cui stiamo registrando, ossia 9 luglio, del calciomercato. Io inizierei subito con la bomba, la prima forse vera bomba del calciomercato: Erling Haaland passa dal Borussia Dortmund che al Manchester City, che paga la clausola di, che era di 75 milioni, poi abbassata a 60 milioni, percepirà, e qua tenetevi sulle sedie, in 5 anni 30 milioni all'anno di sterline, una cifra che la cifra per esempio che percepiva Ronaldo alla Juve, per far capire un pochino, diciamo, quel livello lì. Haaland, secondo me, io l'ho vista anche un po' così, secondo me l'ultima spiaggia per Guardiola, perché parliamo di un allenatore che vince tutto, è vero,
ma non la Champions,
però è arrivato lì per un obiettivo. E c'è anche da ricordare che Guardiola non vince la Champions dal 2011 con il Barcellona, e ha sempre avuto top team Bayern, Monaco, Manchester City. Però alla fine gli è sempre mancato quello. Secondo me Haaland, non so se può arrivare e far vincere effettivamente la Champions, però parliamo di un giocatore che a soli 21 anni, se andate a vedere le statistiche, ha praticamente per ogni presenza almeno un gol, ed è una cosa spaventosa. Io non lo so effettivamente se potrà essere così d'impatto, ovviamente lo avrà a livello europeo. C'è anche da dire che il City però ha anche messo in uscita, infatti poi dopo ne parliamo, Gabriel Jesus è andato all'Arsenal, quindi appunto, diciamo, ha liberato lo slot da prima punta, e soprattutto adesso vedremo come giocherà con la prima punta, anche perché l'anno scorso, diciamo, Guardiola imitava un po' il Barcellona con Messi, potremmo dire da falso 9, lo faceva Foden, lo faceva un po' Bernardo Silva. Adesso vediamo con una prima punta così come andrà. Poi, per citare, così finiamo con il City e poi Leone mi dirà la sua, altro colpo importantissimo: Calvin Phillips, che arriva dal Leeds United per 48, praticamente 49 milioni di euro. Anche questo, diciamo, impegno soprattutto economico importante, però per un giocatore che secondo me veramente in mediana rende benissimo, è una diga, fa girare benissimo il pallone, può dare ordine, non che non ne serva, perché Manchester City, diciamo, non ho bisogno di elencare gli infiniti centrocampisti di una classe clamorosa. Dico velocemente De Bruyne e Bernardo Silva e la chiudo qua. Secondo me anche questo colpo fondamentale, però ovviamente secondo me non quanto Haaland, che per me è l'ultima spiaggia per Guardiola e secondo me potrebbe avere un impatto decisivo.
Io sono d'accordo, Haaland, insomma, il livello del calciatore non credo che si possa mettere in discussione. Io credo che il punto interrogativo sia più sul rapporto tattico, su una questione tattica che può avere con Guardiola. E ricordiamoci, io lo dico spesso, l'ultimo giocatore vero che possiamo considerare un centravanti fisicamente è stato Ibrahimovic, e Guardiola ha fatto molta fatica, sì, possiamo dire ha allenato Lewandowski al Bayern Monaco, è vero, ma per quelle caratteristiche Haaland ricorda Ibrahimovic per alcuni aspetti. Guardiola, diciamo, non mi sembra l'allenatore adatto. Poi bisognerà vedere. Non credo che in discussione ci siano le qualità del calciatore, ma più proprio una questione tattica, una collocazione tattica, come farlo giocare. Non lo so, a me non convince come operatore. Cioè, certamente convince, nel senso che è un grandissimo giocatore. Però
posso dire, sì. Poi continui, secondo me al momento prende il City, diciamo, dal punto di vista di marketing è un'operazione clamorosa, perché alla fine, per far capire il livello, la Juventus per Vlahovic ha speso 75 milioni e ovviamente parliamo di Vlahovic, che è un giocatore clamoroso, ma Haaland forse al momento è l'attaccante, nulla da togliere Mbappé, poi sinceramente le classifiche fatele voi, forse al momento è la prima punta più dominante e più forte del mondo, anche se diciamo anche con più quella prospettiva, perché c'è sempre un certo Karim Benzema che ha trascinato il Real alla Champions, ma quello lo sapevate. Quindi secondo te più il dubbio è tra il rapporto tra allenatore e giocatore?
Secondo me sì, non mi convince questo, però credo che alla fine verrò smentito, perché Guardiola, insomma, che forse per molti è il miglior allenatore del mondo, io credo sia in grado il miglior allenatore del mondo di collocare e di far agire bene
un giocatore
di livello di Haaland, quindi
che diciamo parla da solo, parla per sé, non ha bisogno di allenatori.
È vero che Haaland, sono curioso di vederlo in un campionato dove il livello si alza di molto, perché il campionato tedesco per me
ovviamente rispetto agli altri magari
non è un metro di giudizio proprio straordinario, secondo me bisogna i calciatori, bisogna gli attaccanti, bisogna vedere le altre parti, perché Schick è stato in Italia, ha fatto una gran fatica, Baning in Germania fa gli stessi gol di Haaland a momenti, quindi c'è da capire. Però Haaland ha una struttura fisica che impone il dominio proprio, è un calciatore del campionato della Premier.
O anche come citato prima, Lukaku in Italia domina, in Inghilterra è stato sostituito,
perché il livello è più alto, molto più alto,
quindi vedremo anche l'impatto di comunque un campionissimo che a 21 anni veramente sta già scrivendo pagine di storia, triplette, tantissime cose. Diciamo, quindi il City fa rumore come al solito a livello di soldi, anche se poi effettivamente a livello, diciamo, europeo poco e niente.
Sì.
Io andrei avanti con la vice campionessa d'Europa, il Liverpool. Anche questa si è mossa, neanche poco, in uscita, ovviamente, sapete, Sadio Mané se n'è andato per la cifra di 32 milioni di euro a Bayern, poco per un giocatore che comunque voleva andare via, stava andando verso la scadenza, alla fine diciamo si era accumulato quello che si poteva, e comunque prima della cessione è stato fatto un colpo, anche questo di prospettiva, non troppo, parliamo di un giocatore di 23 anni, giovane, che però già deve iniziare ad essere maturo, e vediamo se avrà il salto, come secondo me l'ha fatto Luis Diaz, altro giocatore comprato da Liverpool e che direi si è ambientato alla grandissima, pazzesco. Parliamo di Darwin Núñez, chiamatelo come volete, dal Benfica, 75 milioni il cartellino, più 25 di bonus eventuali per arrivare a 100, cifre spaventose per un giocatore che effettivamente però quest'anno ha dimostrato di valere tanto al Benfica. Anche qua il discorso è sempre quello, si parla di un giocatore del Benfica che comunque in Europa ha fatto benissimo, però vedremo anche qua il salto. Poi segnalo e commentiamo velocemente altro colpo molto interessante, Fabio Carvalho
dal Fulham,
19 anni dal Fulham, che ha giocato benissimo quest'anno anche statisticamente. Vedremo anche qua, questo è più un giocatore per il futuro, e vedremo anche questo se verrà subito integrato, magari mandato in prestito, diciamo si fa molto spesso anche per fare maturare i giocatori così giovani. Vedremo, diciamo, il colpo che fa rumore tanto è Darwin Núñez. E dimmi tu che ne pensi.
Io sono onesto, non lo conosco molto bene, quindi non darò un giudizio totale sul calciatore. Posso dirti che l'ho visto quest'anno un paio di volte in Champions e mi è sembrato molto forte. Mi ricorda Edinson Cavani per alcuni aspetti. Comunque è un giocatore, secondo me, che in Premier League ci sta. Klopp, io l'ho sempre detto, secondo me a Klopp manca quel tipo di giocatore, il centravanti, perché negli ultimi anni, se non è avuto Mané, Salah, si sono intercambiati spesso Firmino, che non è un centravanti vero e proprio, quasi un falso 9. Quindi secondo me avere questo attaccante è perfetto. Quindi questo è Núñez.
Una squadra invece che si sta muovendo attivamente e anche bene, prima abbiamo citato un trasferimento, l'Arsenal, una delle sette sorelle di Londra, che prende per una cifra di 52 milioni di euro, che poi appunto il City ha reinvestito, Calvin Phillips, Gabriel Jesus come punta, anche perché ha perso la Lacazette, però secondo me questo è soltanto stato un vantaggio per l'Arsenal, la Lacazette che soprattutto negli ultimi anni ha deluso tantissimo e si e gli si è abbassato notevolmente, oltre che il valore, anche il livello effettivo. Altro poi colpo importante, giocatore sempre giovane, 22 anni, dal Porto, 35 milioni il trasferimento, Fabio Vieira. Dimmi tu che ne pensi di questi due acquisti. Secondo me, e ti dico velocemente, l'Arsenal in rivoluzione, un Arsenal che sta crescendo dopo anni veramente di buio pesto, potremmo dire, da tutti i punti di vista, sta ricrescendo, sta salendo. L'anno scorso ha anche lottato e alla fine all'ultima giornata ha mancato in favore del Tottenham la qualificazione alla Champions, però squadra che vuole dare un segnale, prende Gabriel Jesus che era titolare al City, prende Fabio Vieira che era forse il giovane, uno dei giovani più promettenti del Porto, e alla fine arriva anche per una cifra importante. Dimmi tu che ne pensi.
Ma credo, sì, l'Arsenal, hai detto bene, ha lottato l'anno scorso per tutto il campionato, per la Champions, ma soprattutto ha un allenatore secondo me molto, molto bravo. Io, Arteta, secondo me è un allenatore molto interessante. Gli acquisti, Gabriel Jesus è un grandissimo colpo per una squadra come l'Arsenal, io penso per chiunque, però per una squadra come l'Arsenal, che obiettivamente la casetta non dava più quelle garanzie, secondo me è un acquisto che veramente migliora e di tanto l'attacco, ma in termini proprio di gol, quindi un grande colpo Gabriel Jesus, poco da commentare. Il colpo a centrocampo, non lo so, io credo l'Arsenal ne abbia fatti troppi là di colpi negli ultimi anni, quindi non lo so, là ho qualche dubbio invece.
Vediamo se questo riesce magari a essere un po' più decisivo.
Sì, però io l'Arsenal ha bisogno più di una difesa forte, perché continua a prendere, vedevo quest'anno, dei gol imbarazzanti, quindi il problema non è più difensivo che...
Anche se difensivamente, ti interrompo un attimo, c'è un giocatore che a proposito d'Italia fa parlare molto di sé, Gabriel, si parla molto, viene accostata alla Juve, vedremo. Comunque un Arsenal che si muove, gli acquisti magari, come hai detto te, non nel ruolo giusto, vedremo. Di sicuro Gabriel Jesus fa rumore e secondo me, diciamo, un upgrade molto molto importante, anche considerando che l'anno scorso fondamentalmente il titolare appunto era la Lacazette, e soprattutto anche dopo anni di colpi un po' andati, diciamo, perduti. Vorrei ricordare anche qualche anno fa Pepe per 70
sì,
milioni
ha avuto quello
e alla fine adesso sinceramente non è questo giocatore fondamentale. Direi di spostarci dall'Inghilterra, andiamo in Germania, parlando di una, diciamo, delle due sorelle, delle due squadre più importanti, il Dortmund. Si sta muovendo tantissimo, colpi importantissimi per dirli, arriva a zero Niklas Süle dal Bayern, questo grande colpo a zero. Poi arriva anche Özkan dal Colonia per 5 milioni, colpo un po', diciamo, per portare un difensore in più. A proposito di difensori, il terzo acquistato, Schlotterbeck dal Friburgo per 20 milioni, anche per lui 22 anni, quindi si parla di un giocatore giovane di prospettiva. Io qualcosa ho visto, mi sembra molto solido, molto roccioso. Vedremo, diciamo, se anche questi tre nuovi difensori possono aiutare soprattutto a svecchiare una difesa che ancora gioca con Hummels, che secondo me è ancora importante, però diciamo porta anche lui la sua età. Importanti invece i colpi sono in attacco per sostituire, diciamo, la mancanza di Haaland. Karim Adeyemi dal Salisburgo, 30 milioni, ha fatto vedere cose molto interessanti anche in ambito europeo, e chi ha fatto vedere tantissimo in ambito europeo, secondo me si è meritato questo, potremmo dire, upgrade dall'Ajax, anche se poi effettivamente nel gruppo di Champions l'anno scorso è passato l'Ajax, è Sebastian Haller. giocatore che l'anno scorso in Champions ha segnato tantissimo, anche in campionato olandese, può essere il salto di qualità. Un giocatore non proprio similissimo a Haaland, molto alto, di sicuro fisicamente non dominante, però che secondo me può aiutare. Per adesso, secondo me, gran mercato del Borussia.
Sì, grande, cioè, mercato molto interessante. Mi soffermerei su quei due nomi, no?
Adeyemi e Haller.
Sì.
Anche Sule.
Sule, sì, sono nomi insomma molto molto interessanti. Ricordiamoci che il Borussia ha perso Haaland, il nome di Haller era... è un nome importante, perché quando perdi uno che fa, credo, una cinquantina di gol alla stagione, non è proprio facile sostituirlo.
Paurosi.
È stato sempre un po' discontinuo Haller. Ha trovato la sua dimensione l'Ajax facendo bene, vedremo, perché anche lo West Ham ha faticato un po'. Però sono curioso di vedere.
Interessante.
Sì, sì,
vediamo,
sì,
se diciamo può rendere, sì, come l'anno scorso. E parlando di Germania, ovviamente non possiamo non parlare di Bayern, ma dobbiamo parlarne. Tre colpi clamorosi dal mio punto di vista, due direttamente a proposito dall'Ajax, che come vedete è un po', diciamo, smantellata dei suoi campioni, a zero addirittura Mazraoui, uno dei terzini al momento sulla fascia destra, potremmo dire più forte almeno in Europa, in ambito europeo, interessanti, comunque ha sempre 24 anni, non è più giovanissimo, ma ha fatto vedere ottime cose. Arriva Ryan Gravenberg per 18 milioni e mezzo, 20 anni, prospetto clamoroso, il nuovo Pogba, insomma lo hanno accostato a tantissimi campioni, questo fa capire il livello e secondo me anche qua può aiutare un pochino a svecchiare e magari a trovare finalmente un centrocampista che possa affermarsi titolare in questo Bayern, che negli ultimi anni tra Tolisso, tra per esempio anche colpi recenti come Sabitzer, magari non ha mai trovato quel giocatore che si fissasse lì e desse quell'equilibrio che serviva. Secondo me Gravenberg può darlo e può crescere in una maniera spaventosa. E come anche già detto prima, arriva Sadio Mané per soli 32 milioni, quindi alla fine con poco più di 50 milioni il Bayern si porta a casa Sadio Mané, Gravenberg e Mazraoui. Secondo me segnali eloquenti di, diciamo, per i primi due una rivoluzione, possiamo dire così. Per l'ultimo invece semplicemente un giocatore veramente che insomma incommentabile, anche perché parla da solo Sadio Mané, appunto. Dimmi tu che ne pensi, Leo.
Sì, Mazraoui e Gravenberg, due giocatori molto 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 forti.
Interessanti.
A me Gravenberg veramente devo dire che piace tantissimo. Non so se quello è il reparto anche in questo caso dove il Bayern doveva intervenire, però insomma è comunque un giocatore che può fare veramente comodo sia dal punto di vista qualitativo che anche fisicamente. Mazraoui insomma lì faticherà perché comunque ha un certo Pavard che insomma non è proprio uno scherzino. Per quanto riguarda invece l'acquisto di Mané, devo dirti che l'acquisto secondo me è giusto, perché in termini di velocità il Bayern guadagna, non guadagna ancora di più. È vero che c'è da capire se uno fra Sané o Gnabry partirà, perché sulle fasce
perché ci sono anche, ci sono voci soprattutto per Gnabry, ci sono voci di
Coman pure
partenza,
se non erro, quindi sono tanti, quindi qualcuno forse bisogna vedere in che ruolo lo mette, perché potrebbe anche fargli fare il falso 9, vedremo.
Comunque secondo me il Bayern già adesso si è rinforzato in maniera abbastanza importante, anche dopo possiamo dire le delusioni soprattutto delle ultime due stagioni di Champions, anche perché tre anni fa appunto era vincitrice in carica. E parlando invece proprio di Champions, non possiamo non parlare della vincitrice in carica neanche due mesi fa, il Real Madrid, che comunque continua imperterrita perdendo praticamente diciamo quello che era non necessario appunto da tenere. Perde Marcelo, che però ha avuto una storia clamorosa, è stato decisivo in tutti questi anni, ma ormai non più indispensabile, anzi perde Isco a zero, e questo può essere molto interessante, soprattutto si parlava, veniva accostato alla Roma, poi vedremo come si evolverà il calciomercato. Perde Bale, perde Jovic e Però, appunto, come detto, rientra dal prestito anche secondo me interessante Odriozola, che ha fatto un'ottima stagione alla Fiorentina. Ovviamente Fiorentina, campione italiano, Real che lotta per tutt'altro, vediamo però se riuscirà a trovare una dimensione. Ma soprattutto, parlando degli acquisti, a zero arriva un giocatore che sembrava quasi fatto alla Juve qualche mese fa, ma in realtà alla fine ha firmato per il Real con un ingaggio importante, Antonio Rudiger. E poi arriva, giovanissimo anche lui, diciamo che fa parte dei vari Bellingham, dei vari Gravenberg, di questi giovani centrocampisti molto slanciati, molto buoni di prospettiva. Arriva Aurélien Tchouaméni dal Monaco, giocatore anche questo accostato a molte squadre. Ricordo circa un annetto fa anche era stato accostato per esempio alla Juve, al Milan, anche in prestito per poi essere preso. Alla fine arriva per un prezzo non banale, 80 milioni di euro dal Monaco. Anche qui squadra fortissima, ha vinto la Champions, però bisogna anche vedere le carte d'identità. Modric, che comunque ha rinnovato per un anno, però anche lui va per i 36. Toni Kroos, anche lui va verso i 35. Casemiro, secondo me, è ancora dominante, però anche lui va verso i 30. Insomma, una squadra che, dopo tutti questi anni di vittoria, giustamente, non essendo invincibili o immortali, l'età cresce, c'è bisogno di svecchiare. Investimento clamo importantissimo. Vediamo se pagherà, però sembra ci puntino tanto.
Sì, tu hai detto una cosa interessante, che la carta d'identità inizia a contare probabilmente per i centrocampisti del Real come Modric e Kroos, tant'è che infatti già l'anno scorso un acquisto per me spaziale, che è Camavinga, che ha fatto per me benissimo. Quando l'ho visto in campo veramente mi ha sempre dato l'impressione di essere giovane ma veramente pronto, fortissimo. E l'altro acquisto che hanno fatto al Monaco, Tchouaméni, scusate la pronuncia, non so se è quella giusta, anche questo insomma può essere un acquisto molto simile. Per quanto riguarda Rudiger, secondo me era il colpo giusto, perché lì balla un po' la difesa del Real Madrid, l'abbiamo vista Militao, Alaba, che sono forti. Secondo me serve proprio uno invece che sappia difendere molto molto bene, ed è Rudiger.
E se posso aggiungere, soprattutto acquisto, diciamo, un difensore proprio, anche perché Alaba
è terzino,
e Militao sono stati adattati negli ultimi anni, ma loro nascono Alaba terzino sinistro, Militao terzino destro, comunque fortissimi, soprattutto Militao, secondo me, che ancora può crescere e migliorare. Vedremo come verrà inserito Rudiger, ma io lo vedo assolutamente titolare, roccia, giocatore fortissimo. Vedremo come anche lui si inserirà al Real. Parlando dell'altra squadra importante di Spagna, parliamo ovviamente del Barcellona. Anche qua, sempre dal Chelsea, sempre difensore centrale, arriva Christensen, 26 anni, dal Chelsea. Poi arriva importantissimo, e questo secondo me va quasi definitivamente ormai a, diciamo, panchinare, potremmo dire, si direbbe in gergo più che altro cestistico, Sergio Busquets. Arriva Frenkessie dal Milan, importantissimo, e quindi due innesti importanti. Alla fine, se andiamo a vedere le perdite, da svincolato se ne va Dembélé, che è importante, Lenglet recentemente in prestito, poi ci sarà Tottenham, probabilmente un riscatto, andrà al Tottenham. Diciamo cessioni importanti, però se ci concentriamo sugli acquisti, invece Christensen e Kessié, parliamo di due top giocatori pronti che secondo me possono far fare un salto di qualità a un Barça che negli ultimi anni si sta ridimensionando e sta cambiando assolutamente tutto. Basta pensare ormai quasi un anno fa di Messi.
Sì, ha detto bene, Christensen è un giocatore molto molto forte, lo ha dimostrato a Chelsea negli ultimi anni, a zero un grande colpo. Che sì, invece ho dei dubbi, ma non tanto sulle qualità di che sì, anzi, ma più sul fatto che possa, non mi sembra molto da Barcellona, mi sembra un giocatore poco adatto al calcio, non spagnolo, insieme al calcio che fa il Barça, che è sempre lo stesso. Quindi non lo so, ho qualche dubbio su questo, poi le qualità del giocatore sono indiscutibili.
Assolutamente. Io parlerei invece forse della squadra che più ha deluso in tutti gli ambiti, da tutti i punti di vista, forse ovviamente tralasciando il successo in patria, che però è ormai scontato, il Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain che si ripresenta, diciamo, alle porte, ovviamente sempre con lo stesso obiettivo, con tantissime voci, un Mbappé rifirmato a cifre faraoniche a dir poco, ci sarebbe anche Neymar che è stato proposto a tantissime squadre anche in Italia, ma non solo. Adesso sembra firmare un rinnovo per poi essere comunque girato. Vedremo, c'è molta confusione in una squadra che veramente sembra da PlayStation, eppure l'anno scorso è uscita agli ottavi di finale di Champions.
Sì, il Paris Saint-Germain è l'esempio lampante di quanto poi acquistare e fare una cozzaglia di grandi campioni non vuol dire, non è per forza, insomma, non vuol dire che uno vince, a prescindere.
Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum, Sergio Ramos, sì, non devo ricordare l'anno scorso chi è arrivato per far ampliare la delusione, sì, perlomeno in nell'ambito ovviamente parigino, che è clamorosa.
L'ho detto, insomma, anche l'anno scorso, insomma, io penso che non esiste una squadra al mondo costruita peggio del Paris Saint-Germain, non c'è un progetto tecnico, ma è una cozzaglia di giocatori fortissimi messi lì, ma secondo me uno riesce ad arrivare al grande, l'obiettivo è il grande equilibrio, lo raggiunge con un mix, secondo me. Pensare poi, certamente uno, tu mi puoi rispondere, allora Real Madrid, ma infatti Real Madrid non ha tutti i grandi campioni, perché Militao non è sul livello di Benzema, per farti un esempio, il livello di, se insomma, paragonassimo un attaccante,
esperienza, diciamo, tutto, complessività del giocatore.
Paris Saint-Germain secondo me ha preso un allenatore, io continuo a pensare che è bravo, Galtier, ha preso Galtier che è bravo, ma io credo che un allenatore vedevo bene lì su quella panchina, era Zidane, che non ha accettato, e questo dovrebbe farci pensare molto,
che altro farci ragionare,
sì, ragionare molto, sì.
Ovviamente Zidane, anche visto in ottica come è arrivato al Real, come ha vinto al Real con la squadra, diciamo, pronta, però comunque alla fine, quindi, li faceva giocare e anche bene.
Quindi questo sul Paris Saint-Germain, non ho altro.
Acquisti velocemente, confermato e riscattato Nuno Mendes, che ha reso tantissimo lì a sinistra. Preso Vitinha dal Porto, 41 milioni, questo è un colpo molto importante da mettere lì in mediana. Certo, però, vedendo la rosa del Paris Saint-Germain, non è il primo nome che viene da notare Vitinha, però vediamo se riuscirà a dare equilibrio, che molte volte a centrocampo
è mancato.
Farei una velocissima panoramica su una situazione
di un giocatore che è Paolo Dybala,
clamorosa appunto per come si è sviluppata e per come potrebbe concludersi, poi chiuderei. Parlando di Dybala, io dico velocemente, secondo me alla fine adesso si sta anche un pochino capendo, molto, diciamo, giostrato dal suo ormai praticamente vecchio procuratore, lo vuole cambiare, colui che gli aveva promesso tantissime squadre, tantissimi anche soldi, anche perché poi la complicazione del rinnovo mancato con la Juve era effettivamente la cifra, e anche se poi c'è stata, diciamo, un'esclusione però in seguito, anche data dalla richiesta eccessivamente alta dalla Juve dal progetto tecnico, però perché non voleva e non poteva spendere così tanto per questo giocatore. Adesso però, appunto, al 9 luglio, e ricordiamo, quest'anno il campionato, perlomeno non solamente in Italia,
tra un mese inizia,
ricomincia praticamente tra un mese, la prima giornata ci sarà, la prima partita il 13 agosto. Ci sono dubbi su questo giocatore, soprattutto a me viene da pensare, ma dove gioca, e soprattutto anche in ottica mondiale, un giocatore che magari firma a fine luglio e alla fine comunque magari la prima parte del campionato la salta anche, e vedi magari paragonato a un Di Maria che invece viene alla Juve, conferma di essere un super campione e c'è da fare una scelta, magari viene scelto un giocatore già pronto che sa che fa bene, e magari considerando anche che molte volte è stato lasciato fuori dalla nazionale Dybala, in quell'ottica là non ci si dovrebbe così tanto sorprendere. Adesso si parla forse di Inter, ma si parlava già per dato, già per chiuso, poi no, si parlava di Roma, di Milan, accostato un po' di squadre secondo me più per far rumore. Alla fine però il rischio per questo giocatore è un'involuzione, soprattutto anche dal punto di vista del contratto, colui che si sembrava dovesse avere tantissime offerte tra gli 8 e 10 milioni rischia per lui di firmare magari anche a 5 milioni, diciamo a ribasso, e vedremo, secondo me è veramente una situazione paradossale, vista così poche volte che ci si rimane stupiti, secondo me è molto unica, secondo me alla fine forse andrà all'Inter, però potrebbe essere, dal punto di vista personale, Dybala, anche azienda, anche tutto quello che è Paolo Dybala, una delusione, una sconfitta clamorosa, magari firmare alla fine a ribasso.
Sì, Dybala, io partirei da una cosa, mi sono chiesto come, insomma, la prima cosa che mi sono chiesto è stata perché la Juve lo dà via. È vero, uno tu potresti rispondermi per la questione economica, per quello che chiedevo. Però Dybala io lo metto, oltre per me il calciatore tecnicamente più forte del campionato, io lo metto nei primi 10 del mondo per qualità tecnica, attenzione, sentite bene, qualità tecniche, perché poi il calcio non è solo tecnica. E credo che lui si aspettasse inizialmente di avere più offerte, cosa che non è successa, e questa è una domanda che dobbiamo porci. Com'è che il Real Madrid, Barcellona, Manchester, perché Dybala, ragazzi, potrebbe giocare veramente in qualsiasi squadra del mondo senza dei problemi oggi. Perché non ci sono state tutte queste offerte? Si è parlato del problema anche fisico, che insomma può essere vero o non vero. Io ho visto quest'anno comunque una stagione travagliata, ha fatto una quindicina di gol. L'ultimo scudetto vinto a Juve è stato più decisivo lui che Ronaldo, secondo me, in termini di gol. Quindi non lo so, io credo che l'agente Antun abbia fatto, insomma, sia stato un po' un problema per Dybala, tant'è che, come detto te, si sta separando dall'ex agente. E quindi non lo so, anch'io penso andrà all'Inter alla fine, anche se Marotta 4-5 giorni fa mi sembra ha ribadito che
ha detto
per noi rappresentava un'opportunità, oggi non è più questo perché abbiamo troppo attaccanti. Quindi è vero che questo non vuol dire nulla, però insomma questa secondo me è una cosa per dire. Marotta dice Antun, Dybala, tu vieni all'Inter ma per le cifre, diciamo noi, o almeno per cifre molto più basse, ed è quello che succederà, perché si è partiti da 12-13 milioni che chiedeva ed è arrivato a 6, ha dimezzato totalmente le richieste economiche. Quindi secondo me Dybala non esce bene a questa situazione, perché c'è il mondiale, cosa, sembra quasi, insomma, esca questa situazione come un bambino un po' viziato per alcuni aspetti. Quindi insomma questo, io poi ho un amore, io amo Dybala, per me è un giocatore che insomma straordinario, e se avesse anche la testa, e ce l'ha secondo me, ma
anche il fisico, se posso permettermi, anche sì, però tantissimi infortuni,
sì, è vero, fisicamente ha sofferto, però Dybala, dal punto di vista decisivo, ragazzi. Quindi questo, io direi che possiamo...
Dal punto di vista di testa, appunto, diciamo, sì. Questo episodio fa anche capire come poi effettivamente sia un po' debole. Direi di concludere qua. Speriamo vi sia piaciuto. Speriamo che ci possiate risentire. Aggiornamenti. Diciamo, ci sentiamo settimana prossima. Aggiornamenti sul nostro profilo Instagram, che ribadisco, _ non esperti di calcio. E ovviamente in questo progetto ci siamo io, Leone, che siamo le voci, poi dietro c'è Gabriele che gestisce la nostra pagina Instagram e che ci dà una mano anche con le grafiche. Speriamo questa prima puntata vi abbia soddisfatto, ci sentiamo settimana prossima e niente, buongiorno o buonasera.